Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Avere una domenica che precede il Natale è un po' come avere il regalo di una meditazione, del fermarsi in mezzo al vortice così del Natale commerciale che ci travolge e invece dedicarci davvero a riflettere sulla splendida figura di Maria che domani ci regala questo figlio. Iniziamo mettendoci sotto la protezione di Maria, chiedendo che il Signore liberi il nostro cuore da tutti i peccati, cioè da tutti gli ostacoli, perché Lui possa riempirlo dei Suoi doni, quelli spirituali, i più importanti. La prima lettura ci riporta nel Vecchio Testamento a un momento in cui Davide è riuscito a sistemare tutta la nazione in pace e hanno cominciato a costruirsi delle case, non più delle tende, ma delle case di legno. E Davide dice: non è giusto che l'arca dell'alleanza rimanga ancora sotto una tenda, e chiede al profeta che venga costruito un tempio a Dio. E Dio risponde, e sentirete la risposta, molto più generosa di quanto Davide poteva pensare, perché promette qualcosa che durerà in eterno. La seconda lettura è di Paolo ai Romani e allarga l'orizzonte al mondo intero. Tutti i popoli devono poter trovare in Cristo la salvezza. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, ad una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. È parola del Signore. Amen. vi invito proprio a una meditazione di preparazione alla festa di domani. Ed è bello che la liturgia ci abbia messo la figura di Maria nell'Annunciazione. 25 di marzo, 25 di dicembre, i 9 mesi classici, due momenti estremamente importanti. Il primo momento è quando la Santissima Trinità, Padre, Figlio, Spirito, dall'eternità vogliono la comunione con i loro, con le creature, con tutti noi. Notatelo, è molto importante questo annuncio. La decisione dell'incarnazione, cioè che Dio si renda visibile concretamente all'uomo, diventando uomo lui stesso, non è legata al nostro peccato, è legata al cuore di Dio che ama. Dio dall'eternità voleva che tutte le sue creature fossero in comunione d'amore con Lui. Poi c'è stata la libertà umana che ha scelto il contrario, ma è bello invece pensare che questo Dio da sempre, dall'eternità, voleva comunione profonda con ciascuno di noi e aveva scelto come strada per realizzarla l'incarnazione del Figlio, il dono più grande che Dio ha fatto all'uomo. Ma ci voleva una mamma, per dare una creatura umana ci voleva una persona che, degna di questo compito meraviglioso, potesse essere disponibile a collaborare ai progetti di Dio. E la scelta dall'eternità è Maria. Quindi quando noi con gioia preghiamo Maria, ci affidiamo a lei come mamma, noi sappiamo davvero di entrare nel grande progetto di Dio che l'ha scelta e l'ha riempita di quei doni. Noi diciamo in termini nostri l'Immacolata Concezione, cioè nessun peccato è mai entrato nella sua vita. La concretezza è questa, che l'angelo dice a Maria: tu sei la piena di grazia. Dove piena? E nell'originale, anche almeno greco che conosciamo, dice che caritomene. È un verbo, questa è una parola molto bella, anche con un suono potente, che caritomene, che dice che straripa, non ci sta proprio più niente, è piena ma nel senso armonioso del termine, di che cosa? Niente meno che dell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito, è piena di Dio. E qual è l'effetto di questo dono meraviglioso che il Signore mette nel cuore di Maria fin dal momento del suo concepimento? È l'effetto dell'armonia. Io penso che su questo dobbiamo proprio accendere la speranza, perché anche per noi Dio vuole questo. L'armonia vuol dire non avere più questa brutta situazione in cui viviamo, che da una parte vorremmo fare il bene e poi finiamo col fare il male. Sposiamo una persona e poi il nostro cuore batte per un'altra. Mi faccio sacerdote e non sono capace di essere fedele al sacerdozio. Allora capitemi, questa rottura che chiamiamo il peccato, ecco, nel momento in cui Dio ti riempie di Lui, finalmente è risanata. Ma in Maria non è risanata, in Maria è costitutiva, fin dall'origine in lei c'è lo shalom di Dio, la pace di Dio, l'armonia totale, la capacità di rispondere all'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito, direi in pienezza di amore. Quindi quando Dio crea, pensa dall'eternità e crea questa persona che è Maria, crea la nuova creatura, la nuova Eva, la creatura perfetta, la creatura che lui ha sognato da sempre e che invece purtroppo per la scelta libera umana è stata tradita. Noi parliamo di peccato originale, ma poi chissà quando saremo in paradiso capiremo che cosa ha rotto questo progetto meraviglioso di Dio. Bene, in Maria questo progetto è ricostituito. E allora è bello pensare che come ha creato in Maria la nuova Eva, la creatura finalmente perfetta, Maria dà alla luce l'uomo perfetto che è Cristo. Quindi l'umanità riparte. Domani è il momento in cui possiamo dire abbiamo la nuova Eva, il nuovo Adamo, e l'umanità riparte con umanità nuova. E ogni volta che noi celebriamo un sacramento, stiamo celebrando un sacramento, niente meno che l'incarnazione, passione, morte e risurrezione di Gesù nell'Eucaristia. Noi riceveremo quel pane vivo che è l'Eucaristia fra poco, è Dio presente realmente nel segno del pane per rendersi costantemente vicino a noi nella nostra vita terrena. Noi domani festeggiamo il Dio che è qui, non è un Dio che c'è domani perché è Natale, no, e domani festeggiamo l'evento, ma la realtà è che noi abbiamo veramente qui la presenza del Signore ogni volta nell'Eucaristia. Allora vi dicevo, come Maria è perfetta fin dall'origine, come Cristo è perfetto dal momento in cui Maria lo concepisce e lo partorisce, anche noi nei sacramenti, nel grande progetto di Dio, ci stiamo trasformando nella creatura nuova. E questo è il grande sogno di Dio su ciascuno di noi, di renderci capaci di amare, capaci di rispondere all'amore in maniera vera, totale, senza tentennamenti, senza peccati, senza sbagliare tutte le volte, e perché sapendo la nostra fragilità, il Signore con un cuore materno, ripeto, cuore materno, proprio come una mamma che genera la vita, ci mette tutti i sacramenti per poter lentamente, finché vogliamo, ma camminare in quella direzione di diventare anche noi santi immacolati, quando finalmente ci abbraccerà nel momento della nostra morte e comincerà finalmente quella vita piena, creature nuove, finalmente capaci di amare. Capite che quindi è una festa di speranza. Ma torniamo alla figura di Maria di cui il Vangelo ci ha parlato. Allora, in lei vediamo il progetto di Dio. Dio si fa uomo perché vuole essere dentro a ciascuno di noi con il suo spirito e guidare la nostra vita a trasformarsi, per quanto lentamente, per più zucconi come me con tanti anni di vita. Domenico Savio a 14 anni era perfetto nel progetto di Dio, capite, ci sono logiche diverse, e Dio però vuole che ognuno di noi, camminando per quanto lentamente in mezzo ai nostri peccati, ma con l'aiuto della sua presenza, con i sacramenti, la parola, la preghiera, la vita cristiana, seppur lentamente, diventiamo belli come Maria, santi e immacolati. E siccome è chiaro che la nostra fragilità ci accompagna, è bellissimo pensare che nel momento dell'abbraccio col Signore ci purificherà, usiamola questa parola, purificare, purgare, liberare da tutte le scorie, per poter amare per tutta l'eternità insieme con Lui. Quindi ecco, quando Dio dice per mezzo dell'angelo a Maria, tu sei la piena di grazia, la che caritomene, Maria trasale, dice il Vangelo che a quelle parole fu molto turbata, si domandava che senso avesse quel saluto così grande, così bello. Ecco, e come risponde Maria, ecco, a questa proposta, perché vedete, è interessante che il Signore chieda, tra virgolette, il permesso, il consenso, ci stai o non ci stai, il mio progetto ti piace o non ti piace, lo vuoi realizzare o non lo vuoi realizzare. Guardate che sono le domande che fa anche a noi tutte le volte che dobbiamo scegliere il bene e abbandonare il male. Non è forse così che davanti a certe scelte siamo lì tentennanti, la logica terrena, la furbizia terrena, la tentazione del diavolo dice, ma dai, cosa vuoi che sia, prendi, ruba, tradisci, godi, divertiti. E Gesù che mi dice, ci stai o non ci stai al mio progetto che voglio renderti capaci di amare? E chiediamo al Signore di dire sempre, come ha detto Maria, io sono la serva del Signore, ma non nel senso vile del servo che schiavo che striscia. Essere servo vuol dire che il tuo progetto mi piace così tanto che lo faccio mio, mi metto a servizio del tuo progetto. Non vi siete messi al servizio della vostra famiglia, dei vostri figli, della persona che avete sposato? ecco, io del sacerdozio, del Signore, ecco, e Dio mi dice, ma vuoi sposare il mio progetto? Ti fai servo di questa idea così bella? Allora anche stamattina ce lo sta chiedendo, domani glielo rispondiamo, giorno di Natale, Signore, ti lodo, ti benedico, veramente la gioia davvero di vederti qui presente in mezzo a noi, perché voglio essere anch'io unito a te, servo del tuo progetto per realizzarlo in pienezza. Allora, che cosa dobbiamo imitare nella persona di Maria se la nostra vita è parallela alla sua e le domande che Dio ha fatto a lei le fa anche a noi? È il fidarsi. Maria è grande perché si è fidata di Dio. E non è una cosa così astratta. Voi pensate a questa ragazza che si è fidanzata, ha scelto di formare la sua famiglia con Giuseppe, poi quando saremo in paradiso sapremo anche quale dialogo d'amore c'è stato fra questi due fidanzati così, così perfetti, così preparati. Come sarà stato l'amore di Maria immacolata fin dall'origine, quindi senza il disordine delle passioni sregolate nell'amare Giuseppe? E io penso che anche per Giuseppe il Signore abbia dato grazie specialissime, perché doveva essere niente meno che custode di Maria, custode di Gesù. Che bello quel dialogo d'amore che avranno avuto fra di loro. Qualche santo azzarda di dire che forse avevano addirittura deciso già, a prescindere, che avrebbero vissuto una vita di totale e solo dono a Dio nella verginità. Lasciamo al paradiso queste cose. Ma certamente nel momento in cui Maria si sente fare la proposta di avere un figlio senza la collaborazione di Giuseppe, ha dovuto scegliere se fidarsi o non fidarsi. Mi fido di Dio o non mi fido? E poi rileggete la vita di Maria negli episodi che conosciamo. Fidarsi di Dio, essere a suo servizio e fidarsi anche quando il buio della persecuzione, della fuga in Egitto, di un Dio, di una mamma che vede suo figlio inchiodato sulla croce a morire e dover dire io mi fido, Signore, anche in questo momento. Ecco, allora la grandezza di Maria è il suo essersi fidata di Dio. Noi stamattina dobbiamo chiederglielo, rendici capaci di dire sempre di sì a Dio, affidarci a Lui, essere a servizio del suo progetto. Ma c'è un elemento in più che ci è stato anche regalato, il suo sposo. È bellissima questa idea. Lo Spirito Santo scenderà su di te e concepirai. Quindi Maria ha avuto il Padre come generatore della vita, figlia del Padre, e lo Spirito Santo come sposo, da cui è nato il figlio. Per cui quando la lodiamo noi diciamo figlia del Padre, madre del Figlio, sposa dello Spirito. Che bello, un intreccio con la Santissima Trinità. Ma ci riguarda tutti, perché tutti noi siamo figli del Padre e generiamo il Figlio nella fede, e lo Spirito Santo vive nei nostri cuori per darci la forza di amare, di perdonare, di essere solidali. Meraviglioso. Allora, a questo punto l'artefice, il regista, colui che agisce è lo Spirito Santo. E a me, così da prete birichino, dico che come sarà stato l'amplesso dello Spirito a Maria, perché doveva regalargli quei cromosomi che aveva bisogno per generare con i suoi ovuli la persona di Cristo. E lo sapremo quando saremo in paradiso. Ma quello che posso affermare è che questo sposo, che sposa Maria, questo amplesso d'amore che è avvenuto fra loro, non è come quello terreno che dopo un attimo finisce e se ne va lo sposo. Questo sposo è legato a Maria perennemente. È una, direi, Maria è costantemente fecondata dallo Spirito perché deve generare Cristo nei nostri cuori. Ecco perché Gesù sulla croce ce la regala come madre, madre universale di tutti, perché è lei che con la presenza dello Spirito in lei deve creare nel nostro cuore la persona di Cristo che cresca davvero per sempre. Allora, da una parte imitiamo Maria dicendo sì, mi fido, Signore, mi metto nelle tue mani. Dall'altra parte invochiamo lo Spirito Santo che ci renda capaci con la sua forza di realizzare il progetto di Dio. Ecco, meditiamo oggi queste cose, chiediamo al Signore che ci aiuti così domani a poter esplodere di gioia nel constatare che Dio ha un volto, il volto di un bel bambino che accoglieremo con gioia.